diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti stasera nella nostra Chiesa per vivere con noi un tempo di adorazione eucaristica in questa giornata così particolare, come anche a coloro che ci seguono tramite la diretta Facebook e la nostra web radio. Un benvenuto tutto particolare a Padre Gianni Crivellea, che con la sua testimonianza ci accompagnerà nella preghiera. Lo ringraziamo di cuore per essere con noi, come anche per la sua vita donata alla persona di Gesù e all'annunzio del Vangelo, in modo particolare in quella porzione di terra che è la Cina. Ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci introduciamo alla preghiera con il canto. Giovedì grasso nel nostro ordine occupa da sempre un posto speciale nel calendario dell'anno, perché è il giorno in cui Madre Maria Maddalena dell'Incarnazione ha ricevuto da Gesù l'ispirazione a fondare le adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento. Ascoltiamo il racconto che ne fa Monsignor Baldeschi, primo biografo della madre, suo confessore e consigliere nell'opera della fondazione dell'ordine.
Dalla breve storia di Monsignor Baldeschi, le radici remote. Tutte le mattine soleva andare con la madre alla chiesa per ascoltare insieme con essa la Santa Messa. In tempo della quale osservò in lei, la madre, alcuni deliqui che succedevano specialmente dopo la consacrazione fatta dal sacerdote. E siccome stava sempre in ginocchio, la madre perciò credeva che gliele cagionasse tale posizione. Quindi le ordinò che ascoltasse la Santa Messa seduta e non più in ginocchio. Obbedì Caterina a questo comando della madre. Essa però vide che tuttavia nello stesso tempo sempre i medesimi deliqui succedevano. Ne sapeva comprendere da che potessero derivare. Perciò ne rimaneva con qualche afflizione, che le si accrebbe poi quando stava Caterina davanti a Gesù sacramentato, che il padre di tanto in tanto faceva esporre a pubblica venerazione, per la grande devozione che aveva e per la viva brama che nutriva che da tutti fosse amato ed adorato. E allora tali reliquie erano in lei più forti e lunghi. Particolarmente poi ne soffriva nei giorni del Giovedì Grasso, in cui il padre lo teneva esposto con maggior solennità. E siccome questo giorno era per lei la delizia del suo cuore, così diceva a suo padre: «Babbo mio, perché non possono essere tutti i giorni Giovedì Grasso?» Né il padre né la madre o altri poterono comprendere perché essa così diceva e perché le accadessero tali reliquie.
Dalla breve storia di Monsignor Baldeschi. Le radici prossime. Era costume in quel monastero che le novizie spazzassero il refettorio, e ciò lo facevano per turno in ogni settimana. Toccò dunque anche a Suor Maria Maddalena di fare questa faccenda. E nella mattina che esercitava tale atto, passando per quel luogo, la madre abbadessa le disse: Suor Maria Maddalena, avete fatto la colazione?
No, madre, rispose.
Fatela, soggiunse la madre abbadessa. Ed essa stessa, nel dire così, prese un pezzo di pane da un canestro e glielo diede. La ringraziò umilmente Suor Maria Maddalena e mentre lo accostò alla bocca per mangiarlo, oh stupore, oh meraviglia e grazia della bontà di Dio, fu all'istante investita da una luce divina che la rapì in Dio con deliquio d'amore ed in quella intima unione le si manifestò Gesù, che le fece conoscere la sua santissima volontà, che era quella di fare una fondazione di perpetue adoratrici che giorno e notte lo adorassero rinchiuso nel divin sacramento dell'altare, prestandogli i loro umili ossequi, lodi e adorazioni, nel giorno esposto a pubblica venerazione e nella notte chiuso nel tabernacolo. Le fece altresì conoscere il tempo in cui avrebbe potuto farla ed i mezzi che gliene avrebbe dato e che questi giammai sarebbero mancati, ma che voleva però in questo santo istituto tutta la corrispondenza e quell'assolamento con lui, Dio del nostro cuore, che rendesse ognuna di loro degna del suo amore e meritevole di tutte le sue grazie, che avrebbero loro fatte acquistare le loro mai interrotte adorazioni e lodi avanti alla sua sacramentale presenza, con le quali sarebbero stati compensati quei torti e ingratitudini che li facevano le creature a tanti benefici fatti ad esse, offendendolo di continuo senza mai corrispondere al sì grande suo amore. Ritornata che fu nei suoi sensi, rese alla bontà di Dio infinite particolarissime grazie e nella sua umiliazione procurò di attendere sempre più all'osservanza di quelle virtù che la rendessero più cara a Dio e meritevole di quelle grazie che le abbisognavano per resistere alle fiere tentazioni da cui veniva spesso assalita e tormentata.
Nel nostro monastero di Monza, da sempre, la giornata ha preso il nome di Giornata Eucaristica della Riparazione, a motivo di Madre Serafina della Croce, colei che ha fondato questa nostra comunità in maniera autonoma e che solo in seconda battuta si è unito per identità carismatica all'ordine delle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, già presenti a Roma, a Napoli e a Torino. Rendiamo grazie a Dio per il dono di questo carisma, per la vita di tante adoratrici nel mondo che lo hanno diffuso e tenuto vivo. Se noi stasera possiamo essere qui, è grazie al loro sì e alla loro vita completamente consacrata a Gesù Eucaristia.
Thank you.
Esprimiamo ora coralmente la nostra gratitudine, recitando insieme la preghiera d'inizio adorazione del nostro ordine. Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, io ti credo realmente presente nella Santissima Eucaristia, sacramento veramente della tua Chiesa, sacro mio, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il bene. Nessuna adorazione eucaristica è solipsistica, al contrario, cartina di tornasole di autenticità è l'anelito missionario che dall'adorazione eucaristica deve necessariamente sgorgare. Certamente diversa è poi la modalità di vivere la missione, che per alcuni può significare andare lontano migliaia di chilometri, come ora ci testimonia Padre Gianni.
Buonasera. Sono particolarmente felice di condividere con voi questo momento. La vita missionaria ha due anime, due ali, quella dell'attività missionaria di coloro che partono, e come è capitato a me che per 27 anni ho lavorato e operato nella grande Cina, compreso Hong Kong, Taiwan, la Cina popolare, Macao, e coloro che vivono la missione attraverso la preghiera, l'offerta, la consacrazione, come avviene qui, in questo monastero. E dunque non dovrebbe essere troppo difficile per noi questa sera prendere idealmente le ali e volare e spostarci idealmente con il cuore, con la mente, con l'anima, con la preghiera, a Hong Kong e in Cina. Perché è di questo che un po' desidero parlarvi, che mi è stato chiesto di parlarvi. Io do un po' per scontato che abbiate presente quanto sta avvenendo a Hong Kong da 9 mesi a questa parte, ovvero quel movimento popolare, soprattutto degli studenti, per ottenere la democrazia e la libertà. E farò una riflessione proprio centrato su questo e su come i cristiani vivono questo momento. E ho trovato sempre difficile decifrare le emozioni quando mi viene chiesto, come mi succede spesso recentemente, di raccontare di Hong Kong, la città che è stata la mia missione e la mia casa per oltre 25 anni. Nessuno sa come questa vicenda andrà a finire. Dallo scorso 9 giugno la città è in subbuglio e un'accelerazione di eventi e incidenti sempre più gravi che sembrano essere sfuggiti al controllo. La miccia è stata una scellerata proposta di legge sull'estradizione che avrebbe minato la sicurezza della libertà e dell'esercizio imparziale della giustizia. Hong Kong, come forse ricordate, è una città di 7 milioni e mezzo di abitanti, un'ex colonia britannica, adesso appartiene alla Cina, però vive una forma di autonomia molto alta. Esiste la libertà a Hong Kong, non c'è la democrazia. Tuttavia sembra sempre più che questa città venga assorbita dal grande impero cinese. La domenica del 9 giugno del 2019 un milione di dimostranti sono scesi in piazza, o meglio sulle strade. La domenica successiva, 16 giugno, ben 2 milioni di persone sono scesi in piazza, in una città che conta 7 milioni e mezzo di abitanti. Sono numeri enormi. Lo scorso 8 dicembre io ero a Hong Kong e ho partecipato a una manifestazione dove c'erano 800.000 persone, una manifestazione pacifica. Il 1 gennaio del 2020 c'è stata un'altra dimostrazione di 1.300.000 cittadini. Dunque la grande parte della città, l'ho mostrato anche attraverso le elezioni distrettuali che si erano svolte nel novembre, vuole cambiare le cose. Vogliono una svolta a favore della democrazia e della libertà. Tuttavia non è tutto così facile. Nella città ci sono divisioni, ci sono delle separazioni. L'atmosfera che si respira, lo stato d'animo della gente, io li ho trovati cambiati quando sono tornato a Hong Kong a dicembre. La gente sembra intristita, tesa, si divide. Si inizia una conversazione tra amici e spesso emerge delusione, rabbia, incredulità, paura e si litiga. E questi litigi, queste ferite toccano anche le famiglie, dove si verificano divisioni e contrasti. Magari i giovani vogliono andare a manifestare, ragazzi di 15-16 anni, i genitori non vogliono perché hanno paura che succeda qualcosa a loro o che vengano arrestati. Ben 7.000 persone sono state arrestate, di cui il 40% minori. Si litiga tra colleghi, si rompono amicizie. Quando ero lì a Hong Kong, un amico prete mi ha raccontato questo episodio. C'era una lettura durante una messa feriale del Vangelo di Luca, forse ricordate, in cui Gesù dice: «Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3, padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Alla fine della messa, mi ha detto questo prete, un fedele è venuto da me e mi ha detto: «Ma questo è proprio quello che sta succedendo adesso a Hong Kong». E la situazione in queste ultime settimane è peggiorata a causa della crisi del coronavirus, questa epidemia di cui tutti sappiamo, che ha messo in ginocchio la città, non dal punto di vista sanitario, perché i casi di contagio a Hong Kong sono davvero molto molto pochi ed è deceduta una sola persona, insomma, in una città di 7 milioni, ma a causa, una città in ginocchio a causa del panico, delle misure drastiche che sono state prese e che fanno soffrire danni economici irreparabili. D'altra parte, a Hong Kong si ricorda la crisi dell'epidemia SARS nel 2003, io c'ero, l'ho vista di persona, ecco. Hong Kong è già una città che, a causa del poco spazio in cui vivono 7 milioni e mezzo di persone, soffre di disagio psichico, insomma abitano tutti in ambienti piuttosto stretti. La malattia mentale è una città dunque che soffre di malattia mentale, di depressione e anche purtroppo di un alto numero di suicidi, però questa crisi non fa che aumentare questo disagio. La crisi politica, che è iniziata appunto il 9 giugno del 2019, non è ancora risolta, è ora confluita nella vicenda del coronavirus, che ha innalzato il livello esasperato della contrarietà della gente rispetto al governo locale a livello centrale. Io sono continuamente in contatto con Hong Kong, con tanti amici, colleghi, i mezzi di oggi lo permettono, insomma, ecco, e proprio percepisco, assorbo anch'io questa preoccupazione, questo nervosismo, questa esasperazione, questa rabbia. Anche i nostri fedeli cattolici, che sono circa il 6% della popolazione, vale a dire circa 400.000 persone, sono coinvolte nella crisi della città, e la stessa diocesi cattolica di Hong Kong si trova in un momento di transizione e anche potenzialmente in un momento di grande difficoltà e tensione. A capo della chiesa di Hong Kong oggi c'è un amministratore apostolico, cioè non c'è veramente il vescovo ordinario, lo diremo, si chiama John Tong, è un cardinale. Non avrebbe mai immaginato di trovarsi di fronte a una crisi di tale portata. Recentemente il cardinale ha mandato dei messaggi con il volto coperto dalla mascherina sanitaria ai suoi fedeli. Le chiese di Hong Kong sono state chiuse. La domenica non si celebra la messa e non si celebra neanche nei giorni feriali. L'attività ordinaria delle parrocchie è stata sospesa. È una decisione drastica che ha superato, e anche di gran lunga, quanto venne predisposto nel 2003 a causa della SARS, che però allora aveva, per pericolosità e per anche incidenze di mortalità in chi era affetto da questo, era assai più grave di questa malattia attuale. Qualcuno dubita che fosse necessario arrivare a tanto, cioè a chiudere anche le chiese e le parrocchie. Infatti queste misure, lo potete ben capire, in una città psichicamente già fragile come Hong Kong, come ho detto prima, non fa altro che aumentare la solitudine delle persone sole, la depressione delle persone depresse, la marginalità delle persone ai margini, la fragilità delle persone fragili e la povertà delle persone povere, soprattutto per l'impatto economico, che è gravissimo. Qualche giorno fa, in una intervista radiofonica, mi è stato chiesto che cosa fanno i missionari e la Chiesa di Hong Kong per fronteggiare il coronavirus. Io ho risposto che c'è il servizio sanitario capillare predisposto dalla Caritas su tutto il territorio. Ci sono gli ospedali cattolici come l'ospedale delle Canossiane, o l'ospedale delle Suore di San Paolo di Chartres, che sono delle eccellenze, ma insomma i preti, i religiosi, le religiose, i missionari non sono né medici né infermieri e si attengono alle indicazioni delle autorità. Quello che i nostri fanno è di sostenere la gente in un momento in cui c'è la tentazione di disperarsi, di lasciarsi andare e di perdere la speranza. Anche questo è un servizio molto importante. I missionari del PIME, a quali io appartengo, sono presenti nella città di Hong Kong dal 1858, dunque fin dall'inizio della colonia inglese, sono tanti anni, sono più di 160 anni. E si tratta di una delle più antiche e prestigiose missioni del PIME. Anche loro sono sempre a stretto contatto con la popolazione. Adesso sono 30 missionari del PIME. Io non sono a Hong Kong perché ho un incarico qui presso il seminario del PIME di Monza, sono il preside della scuola, però come vi dicevo, ci torno l'anno scorso, ci sono stato 3 mesi e quest'anno anche dovrò ritornare, insomma, permettendo quando sarà risolto questa crisi. I nostri missionari condividono la grave tensione e l'ansia per la sicurezza della città e per la sicurezza della gente. Penso che questa sera noi possiamo pregare per questa situazione di Hong Kong e anche della Cina, di cui non parlerò tanto però, perché già il tema di Hong Kong è sufficiente per pregare e preoccuparci. I nostri fratelli e sorelle nella fede non possono celebrare la messa, non possono ricevere l'Eucaristia, si suggerisce loro di seguirla attraverso internet, ma allora facciamolo noi per loro, aggiungendo intensità e amore alla nostra partecipazione, alla nostra preghiera e alla nostra offerta. Tornando alla situazione della diocesi e del cardinale John Tong, che è stato chiamato un anno fa alla guida temporanea della diocesi come amministratore apostolico, questo perché Hong Kong attualmente non ha un vescovo ordinario, cioè il vescovo che normalmente guida una diocesi. Infatti il vescovo ordinario, Michael Yeung, è morto prematuramente più di un anno fa. La Santa Sede non ha proceduto alla nomina del successore, forse perché la scelta del vescovo di Hong Kong ha oggi un certo impatto politico nei rapporti con la Cina. Lo scorso 23 settembre del 2018, tra la Santa Sede e il governo cinese, è stato infatti firmato un accordo segreto e provvisorio circa la nomina dei vescovi. John Tong, questo è il cardinale di cui parlo, che è un uomo mite, moderato, prudente, si viene a trovare in una situazione per lui difficile e impensabile. Pensava di essere già in pensione, ma è stato richiamato. Io lo conosco bene perché ho lavorato a suo fianco per circa 20 anni, giorno per giorno, proprio nel suo ufficio, insomma, e so che lui non ha mai amato contrasti e divisioni e che non si trova a suo agio nelle situazioni difficili. Rispetto alla situazione politica di cui abbiamo parlato, il Cardinal Tong ha invitato più volte le parti alla moderazione, al dialogo e alla pacificazione. Ma le sue parole, per quanto ben calibrate, non hanno ancora avuto l'impatto desiderato. Ha scritto una lettera per l'avvento del 2019, cioè scorso Natale, in cui fa una riflessione suggestiva sui tumulti che succedevano a Hong Kong. Lui richiamava il significato originariamente sovversivo dell'invocazione tipica dell'avvento Maranatha, vieni Signore Gesù, e l'applicava a Hong Kong. I primi cristiani, che erano accusati di non venerare, adorare l'imperatore romano come loro Dio, invocavano, e dunque erano considerati sovversivi, invocavano la venuta del Signore, l'unico loro re, vieni Signore Gesù, Maranatha. E John Tong riconosce che la gente è provata come i primi cristiani, e come i primi cristiani la fede dei cristiani di Hong Kong è scossa. Vieni Signore Gesù, liberaci dalle prove e dalle difficoltà e portaci calma interiore e pace duratura. Il cardinale ha concluso la sua lettera con sentimenti di speranza. Il Signore Gesù camminerà con noi attraverso la presente desolazione per riaccendere la nostra speranza. Egli metterà la sua mano nelle ferite dei nostri cuori e dei nostri spiriti e le trasformerà in sorgenti di gioia e di perdono. A Hong Kong, molti fedeli cattolici, Hong Kong è una delle migliori chiese nell'Asia orientale, è piccola in percentuale, ma ha un grande impatto nella vita della gente, anche di coloro che non sono cattolici. A Hong Kong la maggioranza apprezza un vescovo, il vescovo ausiliare, il francescano Joseph Ha. È a lui che molti cattolici guardano come guida in questi tempi tumultuosi. Il vescovo non è motivato da un'agenda politica, ma ispirato dalla fede nel Dio della storia. È vicino ai giovani ed è intervenuto in piena notte al loro fianco in almeno 2 occasioni. La prima è stata la notte del 12 giugno scorso, quando ci sono stati anche degli scontri. Egli passò appunto le ore della notte nelle strade con i giovani, perché ha affermato: il pastore deve stare dove sono le pecore. E rimane memorabile la commovente omelia pronunciata con grande partecipazione emotiva che fece il giorno dopo, il 13 giugno, che è stata poi messa su YouTube ed è stata vista centinaia di migliaia di volte, in cui riuscì in questa occasione a interpretare e a esprimere i sentimenti di tanti giovani e di tanti cattolici. Le immagini e le parole di quella omelia divennero, come ho appena accennato, virali, e vale la pena di riportare almeno qualche passaggio. Disse: non avrei mai pensato che a Hong Kong potesse succedere tutto questo. Io sono nato e cresciuto a Hong Kong. Qui ho la mia famiglia e le persone che amo. Tutto ciò che vogliamo è vivere in libertà, avere delle garanzie per la nostra vita, avere la libertà a cui tutti hanno diritto e non vivere più nella paura. Chiediamo troppo? Davvero non lo meritiamo? Quando ascolto i giovani, vedo e sento che l'umanità è bella e buona. Nonostante tante ingiustizie, l'umanità continua a risplendere. I giovani si sostengono a vicenda. Gesù ci ha insegnato che la vera legge è prendersi cura dell'altro, è amare e persino sacrificarsi per il prossimo. Ho visto tanti giovani, sono molto addolorato, ma nel mio dolore c'è anche una grande ammirazione. Tutto quello che possono fare è scendere in strada e gridare le loro richieste. Chiediamo troppo? Mentre venivamo qui, il mio cuore stava piangendo, ma ringrazio il Signore che ha dato giovani alla società di Hong Kong. Ho visto l'immagine del Signore scritta nel profondo della loro anima. Io ho avuto modo di intervistare questo vescovo, che è anche mio amico e mio collega. Abbiamo insegnato per tanti anni insieme nel seminario di Hong Kong, di cui lui adesso è rettore, per la rivista Mondo e Missione. L'intervista è apparsa nel numero di ottobre dello scorso anno. In questa intervista lui dice, tra le altre cose: siamo cattolici e facciamo parte della comunità civile. Secondo il catechismo della Chiesa Cattolica e secondo gli insegnamenti della dottrina sociale, noi siamo chiamati, anzi obbligati, a partecipare al miglioramento della nostra comunità e alzare la voce di fronte all'ingiustizia. La coscienza è il luogo prezioso dove risiede il potere più forte che Dio abbia concesso all'umanità. Desideriamo che sia proprio la coscienza ad aiutarci a trovare una via di uscita dalla drammatica situazione di questi giorni e di questi mesi. Noi credenti cattolici abbiamo le nostre preghiere quotidiane, sono queste la nostra forza. Abbiamo la Santa Messa, la Santa Comunione ed altre vie spirituali. È così che nutriamo la nostra coscienza, è così che tutti possono riconoscere che siamo seguaci di Gesù. Non penso affatto, dice sempre il vescovo, che noi cattolici siamo migliori di altri o che abbiamo soluzioni più efficaci. Al contrario, anche in questo momento riconosciamo i nostri limiti e i nostri peccati. Dobbiamo prestare molta attenzione alla mente e alla nostra anima. Molti sono desiderosi di comprendere in questa vicenda quale sia l'insegnamento sociale della Chiesa. Ci sono alcuni però che preferiscono mantenere le distanze dal movimento e criticano il coinvolgimento di molti laici, religiosi, preti e vescovi. Man mano che il movimento procede, cresce anche in modo grave la tensione nelle parrocchie e nei gruppi ecclesiali. E poi dice anche che il governo cinese dichiara enfaticamente che i paesi stranieri non devono interferire negli affari di Hong Kong. Però in verità alle autorità della Cina importa molto come la gente di altre nazioni giudica gli eventi in corso. Hanno, come diciamo noi cinesi, paura di perdere la faccia. Pertanto, dice il vescovo ai lettori di Mondo e Missione, vi inviterei innanzitutto a prestare attenzione a ciò che sta accadendo a Hong Kong. Ogni volta che c'è la possibilità, ad esempio, incontrando un amico cinese, un funzionario, un commerciante o chiunque altro, sollevate il problema, fate loro capire che nel mondo tante persone sono preoccupate. Inoltre la preghiera è essenziale per noi, perché crediamo in Dio, che è il vero maestro della storia. Non c'è un rifugio migliore del Signore. Con questo ho concluso la citazione del vescovo Joseph Ha. Aggiungo soltanto qualche altra cosa. Fin dall'inizio delle manifestazioni, le chiese cristiane hanno avuto un ruolo fondamentale di sostegno e moderazione allo stesso tempo. Sing alleluia to the Lord. Cantiamo alleluia al Signore, che è un canto religioso che si canta sia nelle chiese protestanti che in quelle cattoliche, è divenuto di fatto l'inno delle grandi manifestazioni. Ci sono molti video che in maniera impressionante dimostrano questo, provano questo. Centinaia di migliaia di persone cantano questa canzone religiosa. È una specie di ecumenismo di strada che è molto interessante, molto significativo. Nei giorni in cui ero a Hong Kong, a dicembre scorso, ho incontrato anche Don Peter Choi, che è uno dei vicari generali, che è stato preside della scuola dove io ho insegnato e dove tuttora insegno. Questo sacerdote, Peter Choi, si ritiene che insieme al vescovo ausiliare Joseph Ha sia uno dei candidati alla successione del vescovo Michael Yeung. Anzi, secondo alcuni articoli di giornali, queste ultime settimane o in qualche caso anche questi ultimi giorni, secondo alcuni di questi report, sarebbe proprio lui il candidato scelto da Roma, cioè dalla Santa Sede, ma che Roma sta prendendo tempo prima di annunciare la nomina. Si è infatti diffusa l'idea, a torto o a ragione, che questo Peter Choi, che questo candidato, sarebbe la persona gradita a Pechino e che dunque la Santa Sede, scegliendo lui, verrebbe in qualche modo incontro al desiderio e alla volontà di Pechino. Questo noi non lo sappiamo se sia vero o no. Comunque, questo viene detto anche da parte di alcuni. È tuttavia possibile che più semplicemente Peter Choi, cioè questo, sia il candidato gradito al cardinale John Tong, che è molto ascoltato in Vaticano. Tuttavia io posso testimoniare, perché entrambi sono miei amici personali, ho lavorato con entrambi per molti anni, che questi due candidati, tra di loro rimane un buon rapporto personale, rimane anche il desiderio di mantenere l'unità ecclesiale. Tuttavia devo dire, in verità, che alcuni cattolici di Hong Kong sono dispiaciuti che la Santa Sede ancora non abbia nominato un vescovo e che anzi dia l'idea di prendere in considerazione quello che Pechino desidera. Questo perché, come vi dicevo all'inizio, forse potrebbe essere, essendoci stato un accordo con Pechino nel 2018, non si vuole interrompere, diciamo così, questo dialogo con la Cina. Come forse alcuni di voi sanno, a Hong Kong c'è un'ulteriore figura molto importante nella Chiesa Cattolica, il cardinale Joseph Zen, che è molto anziano ma anche molto vivace, molto noto, una persona a cui io personalmente sono stato e sono ancora molto legato. E questo cardinale Joseph Zen interpreta e rilancia la delusione e la critica di alcuni cattolici. Dunque la situazione è davvero complicata ed è pur vero che, anche se è vero che non è facile trovare una soluzione e che se Roma dovesse intervenire in una maniera molto esplicita nella vicenda di Hong Kong, ciò potrebbe essere controproducente. Infatti una delle critiche che molti cattolici fanno verso la Santa Sede e persino il Papa è quello di non essere mai intervenuto per dare una parola di sostegno al movimento di Hong Kong. Io parlo così anche questa sera di queste cose perché noi teniamo all'unità della Chiesa e Questo è un momento difficile per Hong Kong ed è giusto pregare anche sapendo come le cose in effetti stanno. Il cardinale Zheng, Joseph Zheng, è considerato da molti la coscienza della città. È un leader molto in vista e anche molto capace. È noto che sono molti cattolici impegnati nel movimento democratico e più in generale nella sfera pubblica, anche in quella governativa. Nonostante che siano solo il 6% degli abitanti, i cattolici hanno un impatto nella vita educativa, sociale e politica assai più grande della loro modesta percentuale. La ragione profonda dell'elevato numero di cattolici impegnati in ambito sociale e politico sta nella leadership di queste figure notevoli di cui ho parlato, che esercitano una certa leadership, cioè una certa capacità di guida non solo nella Chiesa ma anche nella comunità più vasta, ma sta anche nell'educazione umana, civile, ricevuta nelle scuole e nelle associazioni cattoliche. Una formazione che ha contribuito a gettare le basi della coscienza civile di oggi ed elevare la reputazione della Chiesa tra la popolazione. Mentre in molti paesi del mondo, in particolare quelli di influenza anglosassone, la Chiesa ha una scarsa reputazione presso la popolazione, in particolare per lo scandalo degli abusi, a Hong Kong la stima della gente verso la Chiesa rimane molto alta e non pochi dei circa 4.000 adulti che ogni anno chiedono il battesimo, che è un numero abbastanza elevato, lo fanno sulla scorta della loro positiva esperienza nelle scuole cattoliche, nelle associazioni o per amici che li coinvolgono. I missionari del PIM, che sono stati quelli che hanno guidato la Chiesa di Hong Kong per tantissimi anni, dall'inizio fino a quando è stata consegnata al clero cinese, hanno contribuito alla crescita umana, religiosa e civile di questa città, che rimane una città veramente meravigliosa. Sullo sfondo c'è la vicenda della Cina, a cui stasera non posso dedicare il tempo che meriterebbe. Dico soltanto che la situazione dei cattolici in Cina non migliora affatto. Ci sono testimonianze di aumento di atti persecutori e di oppressione verso i credenti, non soltanto verso i credenti cattolici, ma anche verso i musulmani del Xinjiang, verso i buddisti del Tibet, verso i cristiani protestanti delle chiese domestiche. Tra i numerosi abusi ci sono informazioni che il presidente Xi Jinping, in qualche caso, abbia imposto oppure funzionari molto zelanti abbiano messo il ritratto appunto del leader al posto di quello di Gesù nei luoghi della Chiesa. C'è da sperare e da credere che questo abuso non sia frequente o generalizzato, ma insomma anche questo abuso chiama alla nostra preghiera, io direi quasi alla nostra preghiera riparatrice, almeno in qualche caso più eclatante. Posso infine testimoniare che i cattolici di Hong Kong e anche quelli della Cina credono molto nel valore della preghiera. Ci sono tanti inviti spontanei e sinceri alla preghiera per Hong Kong e per la Cina. Anche i social ne sono pieni. Alcuni sono scossi nella fede, ma pure c'è chi frequenta la Chiesa e la preghiera con più assiduità. Beh, naturalmente adesso in queste settimane c'è questa vicenda del coronavirus, che però non elimina, ecco, questo fatto che molti si avvicinano alla Chiesa per cercare un luogo di consolazione e di speranza. Anche la nostra iniziativa di preghiera viene apprezzata e viene rilanciata a Hong Kong. Molti nostri amici sanno che preghiamo con loro e per loro. Chiediamo a Gesù che viene, Signore della storia, il dono della riconciliazione, della libertà e della pace per Hong Kong e per la Cina.
ciascuno di noi è affidata una missione unica e irripetibile. Riconfermiamo la nostra disponibilità a vivere il Vangelo e a edificare il Regno di Dio, ciascuno secondo la propria vocazione. Cantiamo a cori alterni il Salmo 39, il primo coro, le monache.
Thank you.
preghiamo insieme.
Gesù, nel giovedì grasso del 1789, tu ti sei rivelato come la luce eucaristica della storia alla beata Madre Maria Maddalena dell'Incarnazione. Tutto questo nel segno del pane secco portato alla bocca dalla Madre. Da allora in tutti i monasteri dell'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento celebriamo la tua vittoria sui mali del mondo. Grazie Gesù.
Ringraziamo Gesù per questo prezioso tempo che ci ha donato di vivere accanto a Lui. Cantiamo ora insieme il Tantum Ergo e poi ci disponiamo a ricevere la benedizione eucaristica.
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Preghiamo ora tutti insieme. Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Prima di terminare la preghiera, vogliamo ringraziare innanzitutto Padre Gianni per essere stato tra noi e per aver condiviso la sua esperienza di vita. Poi un grazie reciproco a ciascuno di noi per aver condiviso la preghiera e l'ardore per la missione. Buonanotte a tutti e buon viaggio sulle strade del Vangelo.